Well, good afternoon. Thanks so much for coming on this warm afternoon in this place. And thank you very much for this lovely invitation. I'm very thrilled to be here in Sarzana. So I'm a video artist based in Zurich. My art practice is very research-oriented and involves fieldwork in remote location where I investigate political ecologies of forest, water, ice, and oil. And for the last few years, my art practice has focused on human-Earth relations, particularly in the context of a changing planetary condition. I will be presenting mostly two new video works and discuss some of the ideas that have emerged around them.
Buongiorno, buon pomeriggio e grazie a tutti per essere qui così numerosi in questo bellissimo e caldo pomeriggio. Grazie davvero per questo invito qui a Sarzana. Io sono una videoartista, vivo a Zurigo, mi occupo di ricerca fatta sul campo in località remote e mi concentro sulla politica dell'ecologia, studiando foreste, le acque, il ghiaccio e il petrolio. Negli anni più recenti la mia pratica artistica si è concentrata sulle relazioni fra l'uomo e la terra e in modo particolare le condizioni di cambiamento del nostro pianeta e il posto che noi vi occupiamo. Presenterò oggi due dei miei lavori di videoarte e parlerò di alcune delle idee che sono emerse nella creazione di questi progetti.
So I will start with Forest Law. We have just published an Italian edition of this book with Notte Tempo in Milano. Thank you very much, Andrea. And Forest Law is a collaboration with the Brazilian architect Paulo Tavares, whose substantial research in Amazonia has laid the ground for this field study in Ecuador. It's a legal philosophical reading of a particular moment in history. The title refers to a series of groundbreaking court cases unfolding in Ecuador, where the forest itself is a key protagonist.
Comincerò con Foresta Giuridica. Foresta Giuridica è anche diventato un libro pubblicato da Nottetempo ed è un progetto fatto in collaborazione con l'architetto brasiliano Paulo Tavares, la cui ricerca ha posto le basi per questo studio fatto sul campo in Ecuador. Si tratta della lettura giuridica e filosofica di un momento molto particolare nella storia. Il titolo si riferisce a una serie di casi giudiziari particolarmente innovativi avvenuti appunto in Ecuador, dove la foresta in sé è un protagonista chiave.
One such case has been brewing in Shuar territories in the south of Ecuador, in the Cordillera del Condor, where a giant Chinese copper mining project is closing in on the indigenous lands. The Condor is a mountain range that runs between the Andes and the Amazonian lowlands, where the two distinct bioregions merge to form an extremely dense biodiversity. The same tectonic clashes that are responsible for creating this biodiversity is also the reason for the great geological wealth underground, which is competing now with the efforts to keep the forest alive.
Uno di questi casi si svolge nei territori Shuar, nel sud dell'Ecuador, nella cordigliera del Condor, dove una gigantesca azienda di estrazione del rame ha appunto avviato un progetto che ha iniziato a invadere in modo molto aggressivo le terre indigene. Quella del Condor è una catena montuosa che corre fra le Ande e le pianure dell'Amazzonia, dove due bioregioni molto diverse si uniscono per formare un'area di estrema ricchezza dal punto di vista della biodiversità. La tettonica delle placche, che è all'origine della creazione di questa biodiversità, è anche all'origine della grande ricchezza geologica che si trova nel terreno e che oggi sta tentando di mantenere viva la foresta.
In the mid-1990s, in a context of savage neoliberal adjustments and austerity, the Ecuadorian state sought to increase revenues by expanding corporate oil extraction over vast regions of its Amazonian lands, unleashing a process of massive enclosure over indigenous territories.
Alla metà degli anni 90, in un contesto di un di grandi cambiamenti e di austerità, lo Stato dell'Ecuador ha tentato di incrementare i redditi del paese allargando e ampliando i progetti di estrazione del petrolio in larghe porzioni del territorio dell'Amazzonia, avviando un processo di recinzioni massicce in tutti i territori indigeni.
Sarayaku is an important case we also looked at. Here you see the map of the Sarayaku territory outlined in white. As part of this global bid of this neoliberal trend in Ecuador, an Argentinian oil company acquired the right to explore a giant concession known as Block 23. Large parts of it overlapped with the territory of the Quechua people of Sarayaku. First came geologists offering low-rank jobs in the oil industry, but as communities refused to bargain their lands, then came military troops and legal persecutions. The privatization of the commons and environmental depletion came hand in hand.
Il caso di Sarayaku è un caso particolarmente importante. Qui vedete la piantina di Sarayaku evidenziata in bianco. All'interno di questo processo cui facevamo riferimento prima, una compagnia petrolifera argentina si comprò il diritto di esplorare una concessione gigantesca, un territorio molto vasto noto come Blocco 23, e molte parti di questo territorio coincidevano anche con il territorio della popolazione Quichua di Sarayaku. All'inizio i geologi arrivarono con l'offerta di lavori di basso livello nell'industria petrolifera, offrendo appunto a queste popolazioni, ma siccome le comunità rifiutarono di svendere le loro terre, arrivarono invece le truppe militari e le persecuzioni legali. La privatizzazione del bene comune e l'impoverimento ambientale andavano di pari passo.
Confronting this new violent wave of colonization, the Sarayaku people responded with a peaceful strategy of resistance by mobilizing peace and life encampments to protect the forest and by actions in the courts of law through a case filed against the Ecuadorian state in the Inter-American Court of Human Rights.
Di fronte a questa nuova violenta ondata di colonizzazione, i Sarayaku risposero con una strategia pacifica di resistenza, creando accampamenti di pace, peace and life, di pace e di vita, per proteggere la foresta e muovendo azioni legali contro lo Stato ecuadoregno, appellandosi alla Corte Interamericana dei Diritti Umani.
The map exposes the conflicted jurisdiction of the Sarayaku territory. What was particularly appalling to the Sarayaku people is that they targeted a forest area that is meant for the reproduction of animal species, which they consider sacred and where they never walk themselves.
La mappa evidenzia lo stato conflittuale dal punto di vista giuridico del territorio Sarayaku. E cosa era una cosa sentita come particolarmente terribile per i Sarayaku era il fatto che fosse presa di mira una zona della foresta destinata alla riproduzione di specie di animali che la popolazione Sarayaku considera sacra.
Sarayaku siempre viene defendiendo su territorio, su ambiente y su vida. Entonces hay mucho interés de explotar los recursos en el territorio de Sarayaku. La madera, la minería, el petróleo. Y frente a eso nosotros tenemos decisión de no a ningún proyecto extractivo en el territorio Sarayaku, porque queremos mantener libre, tenemos que tener sin contaminación los territorios protegidos, porque de eso vivimos y de ella alimentamos. Y en 2002 la compañía SGC incursionó de una manera arbitraria. Sarayaku declara para esta resistencia en estado de emergencia. Sarayaku toma y crea los campamentos de paz y vida en los linderos y protege los linderos, movilizándose selva adentro. Sin embargo, la empresa, indica públicamente de que va a respetar solamente 2 kilómetros del territorio Sarayaku, es decir, la parte central de Sarayaku, nada más, sin entender que Sarayaku tiene 140 mil hectáreas y que es territorio y propiedad colectiva de Sarayaku. Y así la empresa avanza con los obreros, con la seguridad privada, la policía y las fuerzas armadas. Por eso acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
I'm sure many of you are aware that in 2008, the Assembly of Ecuador signed a new constitution that includes several innovative laws that treat ecosystems, living forests, mountains, rivers, and seas as legal subjects bearing rights, notably the right to exist and regenerate in an unhindered fashion. What is interesting to me is that with these new laws, Ecuador extends its jurisdiction to a multi-species population. And by doing so, it unhinges human-centric legal conceptions and places them in a wider cosmopolitical context. So far, nature rights have not been applied in concrete cases within Ecuador. So forest law is more of a visionary than a documentary project.
Molti di voi sanno senz'altro che nel 2008 l'Assemblea dell'Ecuador ha firmato una nuova Costituzione che comprende diverse norme che considerano gli ecosistemi, le foreste viventi, montagne, i fiumi, i mari, come soggetti giuridici detentori di diritti, fra cui il diritto di esistere e di riprodursi liberamente. La cosa interessante, a mio avviso, è che con queste nuove leggi l'Ecuador allarga la sua giurisprudenza a una popolazione composta una popolazione di multispecie, diciamo, composta da varie specie. E facendo questo scardina il concetto legale umano-centrico, collocandolo in un contesto cosmopolitico molto più ampio. Finora i diritti, i nature rights, i diritti della natura, non sono ancora stati applicati in casi concreti in Ecuador e da questo punto di vista quindi foresta giuridica è piuttosto un progetto visionario che non documentario.
Indigenous nations in the Amazon speak of the living forest, selva viviente, which is a concept that not only concerns the life and reproduction of scientific species, but the living forest ecosystems, including vital but invisible beings, like the master of the forests, of the river, the mountains, who are the protectors of life and who keep the ecosystems intact.
Le nazioni indigene dell'Amazzonia parlano della selva vivente, della foresta vivente, un concetto che non riguarda solamente la vita e la riproduzione delle specie scientifiche, ma anche l'ecosistema di una foresta vivente che comprende quindi tutti gli esseri vitali, ma anche invisibili, come il padrone della foresta, del fiume, le montagne, che sono protettori della vita e che mantengono intatto l'ecosistema.
It is this way of living and thinking with the forest that comes under great pressure now from extractivist desires for oil and minerals. But despite the alarming emergency regarding the forest's survival, the project takes a slow road in trying to understand the ecological and cosmological dimensions of these trials. Operating from the micro to a macrocosmic scale, the project draws from a wider range of different human registers of imagining reality.
È questo modo di vivere e di pensare con la foresta che sta subendo grandi pressioni da parte appunto dei desideri di sfruttamento alla ricerca di petrolio e di minerali. Ma nonostante la situazione di emergenza che colpisce la sopravvivenza della foresta, il progetto si è avviato su una strada lenta nel tentativo di capire le dimensioni ecologiche e cosmologiche, di questi processi, operando su scala micro e macrocosmica. Il progetto prende spunto da un'ampia gamma di registri umani e di modi di immaginare la realtà.
Selva viviente es la selva de los seres, la selva de por donde los micro, macro organismos se intercomunican, se interconectan con nosotros, donde vamos a tomar energía para nuestras emociones psicológicas, físicas. También son espacios donde se transmite los conocimientos a través de los yachag, a través de los ancianos, hacia los hijos. Es una área de educación propia. Y también son zonas donde entramos en comunión con otros seres. Y esos seres nos transmiten las energías vitales para poder vivir, para poder continuar. Y ese es la selva viviente.
After our field trip, we entered in dialogue with Eduardo Cohn, an Ecuadorian anthropologist, author of the book How Forests Think. His fieldwork was located very near Sarayaku. He discusses how the human has been formed and transformed amid encounters with multiple species of plants, animals, and microorganisms. Cohn expands philosophical and semiotic frameworks to include other living beings in the list of those capable of thinking. Doesn't matter.
Dopo il nostro viaggio sul campo siamo è entrata in dialogo con Eduardo Cohn, un antropologo ecuadoregno, autore del libro Come pensano le foreste, How Forests Think. Il suo lavoro sul campo avveniva vicino a Sarayaku. L'antropologo discute come l'essere umano sia stato formato e trasformato attraverso gli incontri con diverse specie di piante, di animali e di microorganismi. Cohn espande il quadro filosofico e semiotico fino a includere altre forme viventi all'interno della lista degli esseri capaci di pensare.
These far-reaching ideas on how to think with the sentient environment has been cultivated by indigenous forest communities since time immemorial. The forest as a space of immense biological and epistemic innovation is the site from where these ideas have been emerging historically and at present.
Queste idee estremamente innovative sul pensiero fatto insieme all'ambiente, a un ambiente senziente, sono state coltivate dalle comunità indigene delle foreste fin dalla notte dei tempi, e la foresta in quanto spazio di immensa innovazione biologica ed epistemica è il luogo in cui queste idee sono nate, sia nel passato che nel presente attuale.
So what unfolds at present in this remote corner of the rainforest is of worldly importance. What moves to the foreground of our intellectual attention are the most material concerns. Toxic drilling waste, for instance, that is spilled out after extraction and remains a jarring presence in the tropical forest 30 years later comes under forensic scrutiny. No longer the passive backdrop to human history, the landscape, nature, and matter itself turns to the fore and become the subject of aesthetic exploration. Here, the act of soil sampling is carried out as a mute forensic performance of handling the samplers, shovels, and giant pipettes of the eco-chemists, unearthing the smelly nightmare. He is enacting a scientific gesture, not in search for data this time, not a useful gesture, but one that enables matter to become expressive, acutely intensifying the provocation posed by this displaced mud. The evidence brought to the surface speaks of the perishing of life worlds with whom the law has no relationship, and it speaks of an active materiality with which we want to reconnect. Artistic fieldwork of this performative kind sets out to activate the properties of each of these specific human-earth relations and turns them into sensations that can be experienced later at the moment of exhibition. This is how it is installed, forest law, for instance, right now at the Museum for Modern and Contemporary Art in Nice, until next January. So if you feel like seeing it, it's there. The two synchronized videos, in their multi-perspective optic, expose a landscape that is populated by all kinds of sentient beings who inhabit different dimensions of reality. Minute copper deposits, forest spirits, indigenous councils, scientists, medicinal plants, international law, global oil corporations, river systems.
Il lavoro artistico performativo di questo tipo intende attivare le proprietà di ciascuna di queste relazioni fra l'essere umano e la terra, trasformandole in sensazioni che possono essere sentite e sperimentate in un secondo momento, nel momento della mostra. Una mostra come questa, un'esibizione, è al momento a Nizza, al Museo di Arte Moderna e Contemporanea, fino a gennaio, quindi se la volete vedere. sarà esposta fino a gennaio. I due video sincronizzati con una prospettiva, con un'ottica che tiene conto di più prospettive, presentano un paesaggio popolato da svariate sorti di esseri senzienti che abitano dimensioni della realtà molto diverse, che vanno da minuscoli depositi di rame, spiriti della foresta, consigli di indigeni, scienziati, piante medicinali, legge internazionale, grandi corporazioni di petrolio, sistemi fluviali.
By addressing this complex ecology of practices, forest law delves into cosmopolitical considerations, the politics of humans and of everything else. The shift from worldly to cosmic politics raises the questions of how do law, ecology, and cosmology conceive of the planetary, the cosmos, of something common to go by. Sarayaco is a case that cannot function within the legal world order, but which helps build cosmos. Realism has made us see that material reality is something that needs to be fabricated, rather than something always there, ready to be represented. Likewise, the commons are not something we lost, but something we need to build. The question, rather, is one of composition. What world do we want to compose? With what entities? Through what processes? Neither a utopia nor a simple projection into the future, the constructive endeavor links local realities with the Earth system in a cosmopolitical motivation to build a common sphere. Isabel Stenger suggested that future articulation, that is, the linking of the multiple divergent worlds, can only happen through a slow epistemology of perplexity, wondering, and vulnerability. Her slow cosmos is full of spaces of hesitation, where what is common can be examined and redefined. In her worlds, it's a matter of imbuing political voices with the feeling that they do not master the situation they discuss, that the political arena is peopled with shadows of that which does not have a political voice, cannot have, or does not want to have one. Her proposal then is not a manual for good and efficient cosmoforming. It is an invitation to decelerate, respect speechlessness, and give those more weight who do not function within the parameters of language, reason, and cost-effective productivity. It allows for a variable temporality. I feel that open plan fieldwork, traveling through the forest, engaging in conversations in semi-comprehensible translations, entering the thicket and digging in the earth to collect samples, all these are ways of slowing down the pace of knowing and instead let the imponderables come forth and make themselves known to us in their multiple guise. It is a practice through which to form a different commons, a different cosmos. I see forest law and my video practice at large as part of this slow labor of putting the world together, of trying local ecologies to a larger entity of sorts, assembling a world, but one that doesn't result in a universalizing vision. On the contrary, it is the vision of a world that is fragile, plural, ragged, and full of holes, but that somehow coheres through the muddy oneness of the planet. The dense forest ecology is a form of present and future-generating existence. It is a place where long evolutionary assemblages meet the future legal system of the Earth, embracing exceedingly slow processes that require far greater attunement of our senses. If anything, art is capable of sensitizing our ability to experience that which is taking place, and that which is not there yet. Forest law posits itself in a conditional future that is shaped by the decisions we are making now. It holds open a space for futurities. It holds it open for Sarayaku, the Shuar, and all those beings who populate the forest.
L'ecologia della foresta è una forma di esistenza del presente e che genera il futuro. È un luogo in cui i lunghi passaggi dell'evoluzione incontrano un sistema giuridico per il futuro della Terra. Seguendo processi estremamente lenti che richiedono un'armonizzazione molto più forte dei nostri sensi. Se esiste una disciplina capace di sensibilizzare, acuire la nostra abilità di sentire ciò che sta accadendo e anche ciò che ancora non esiste, questa è l'arte. Foresta giuridica si pone in un futuro condizionale che è forgiato dalle decisioni che stiamo prendendo adesso. Apre uno spazio per il futuro e lo apre per i Sarayaku, per i Shuar e per tutti gli esseri che popolano la foresta.
Imagination is a vital process for worlding and hence in forging different kinds of relations to nature, besides those of possession and extraction. Since I see images themselves as possessing a kind of conceptual, even material capacity to act, the prevention of the world, the preservation of the world can also be reconceived and restored within and through experimental aesthetic practices. My video works can therefore be understood as a kind of cinematic environmentalism.
L'immaginazione è un processo fondamentale per riflettere sul mondo e per formare modi diversi di rapportarsi con la natura, altri dal modo del possesso e dello sfruttamento. E poiché io vedo le immagini in quanto tali come una sorta di capacità concettuale e anche materiale di agire, preservare il mondo è anche un obiettivo che può essere riconcepito e restaurato attraverso pratiche estetiche sperimentali. I miei lavori, la mia videoarte può quindi essere vista e intesa come una sorta di ambientalismo cinematografico.
For this I introduced a mediator, the pivotal figure of the scientist and of the post-colonial indigenous scientist in particular, who goes to the field and whose purpose it is to transport and amplify these reflections. In addition to my camera, I began to use other scientific tools and forms of mediation to interact with the particularities of the site. Performances of scientists in the field turned out to be an effective aesthetic strategy for imbuing landscapes with the meaning-making of non-human actants.
Per questo motivo ho introdotto la figura di un mediatore, la figura centrale dello scienziato e in modo particolare dello scienziato postcoloniale e indigeno che va sul campo con l'obiettivo di trasportare, di portarvi e di amplificare queste riflessioni. Quindi oltre alla mia videocamera ho iniziato a utilizzare altri strumenti scientifici e forme di meditazione per interagire con le particolarità e le caratteristiche di questi luoghi. Le performance degli scienziati sul campo si sono dimostrate una strategia estetica molto efficace per impregnare il paesaggio del senso portato da attori non umani.
When addressing the minuteness of water microbes or the overwhelming scale of an overheating climate, an obvious problem one encounters in aesthetic production is that many of these eventualities are unfolding in realms invisible to the human eye. A post-human artistic practice must therefore take place simultaneously on many scales.
Di fronte alla piccolezza dei microbi dell'acqua o invece alla larghissima scala del clima in riscaldamento, un problema ovvio a cui ci si trova davanti nelle produzioni estetiche è il fatto che sono tutti fenomeni che accadono e si svolgono in regni che non sono visibili all'occhio umano. Una pratica artistica post-umana deve quindi avvenire simultaneamente su scale diverse.
So to grasp the subtle dimensions, I had to resort to semi-fictional narratives that can help to extend our limited sensorium and rational thought patterns by introducing speculative intelligence. The matter fictions of the videos exploring the alterations in the chemical compositions of the earth, the atmosphere, and the oceans all experiment with poetic narratives and scientific fictional forms.
Per riuscire a raggiungere, a esprimere le dimensioni più sottili, ho dovuto fare ricorso a una narrativa semifittizia che mi consentisse di allargare il nostro sentire e la nostra ragione attraverso nuovi schemi che introducessero l'intelligenza speculativa. I video che esplorano le alterazioni nella composizione chimica della Terra, dell'atmosfera e degli oceani sperimentano tutti quanti con una narrativa poetica e forme di narrazione fantascientifica.
The other video work I'd like to speak about is Acoustic Ocean. It embodies the science fictional character of an Arctic performer who enters into conversation with marine species. The indigenous scientist merges with the environment and through her sensory perception reveals a sea teeming with intelligence. Acoustic Ocean explores the sonic ecology of marine life in the cold northern Atlantic. Environmental sounds have often been neglected in underwater video recordings. They tend to focus on the visual appearance of marine life. Yet for fish and sea mammals, the acoustic dimension and the sensing of motions are far more important than eyesight in their dark, semi-opaque environment. The frequency of communication among sea creatures often exceed the human hearing range, which previously led to the assumption that most underwater creatures do not communicate or think. In recent years, marine biologists and acoustic engineers have increasingly developed hydrophones, these underwater microphones, in their research, enhancing the access to this formerly hidden dimension.
Il secondo video di cui vi vorrei parlare è Acoustic Ocean, in cui vediamo rappresentato il personaggio fantascientifico di una performer artica che entra in dialogo con le specie marine. Questa scienziata indigena si cala nell'ambiente e attraverso la sua percezione sensoria ci fa scoprire un mare che brulica di intelligenza. Acoustic Ocean esplora l'ecologia sonica della vita marina nell'Atlantico del Nord. I suoni ambientali spesso sono stati trascurati nelle registrazioni subacquee, che tendono a concentrarsi sull'apparenza visiva della vita della vita del mare. Eppure per i pesci e per i mammiferi del mare la dimensione acustica e il sentire i movimenti sono molto più importanti della vista nel loro ambiente scuro e semi-opaco. Le frequenze della comunicazione fra le creature marine spesso sfuggono all'orecchio umano, il che in passato aveva fatto pensare che la maggior parte delle creature sottomarine non comunicassero o pensassero affatto. Negli anni più recenti I biologi marini e gli ingegneri del suono hanno sempre più utilizzato gli idrofoni, questi microfoni appunto che possono essere usati sott'acqua, li hanno usati nelle loro ricerche, incoraggiando in questo modo l'accesso a questa dimensione che in passato era rimasta nascosta.
The aquanaut here installs her acoustic instruments, intercepting the vocal signals marine species are sending through. The hydrophones function as external organs, enabling her to deeply immerse herself in the aquatic habitat. There she adjusts frequencies to capture the dense sonic signatures of entire ecosystems. Spreading her sensors out into the deep, she tunes into the transmissions of marine species. For weeks, she has been scripting the landscape, seeding it with an auditory dimension that leaves space for a reply.
Qui l'acquanauta installa i suoi strumenti acustici, intercettando i segnali vocali che gli animali marini stanno mandando. Gli idrofoni, questi microfoni, appunto, funzionano come organi esterni e le consentono di immergersi profondamente nell'habitat acquatico. Lì aggiusta le frequenze per catturare i suoni caratteristici di interi ecosistemi, distribuendo i suoi sensori nelle profondità. Si accorda cercando appunto il suono delle specie marine. Per settimane ha in questo modo segnato il paesaggio marino, seminando in questo paesaggio una dimensione auditiva che lascia spazio a una risposta.
This is a 3D scan of a seabed. Towards the end of World War II, scientists discovered a deep sound channel in the Atlantic that allows low-frequency sound to travel at great distances, the so-called SOFAR channel. This sound channel was used by the Allies to spy on enemy submarines. With the end of the Cold War, the U.S. Navy permitted civilian scientists more access to the equipment in the SOFAR channel for the study of marine mammals and their vocalizations. Hydrophonic recordings on the deep sound channel effectively capture biological, military, and seismic sources, all interfering with one another. For a concise analysis of military submarine activities, the animal sounds had to be filtered out. Today, these bioacoustic files from the post-war period would be of great value as they document marine life at a time before the aggressive sonic colonization of the underwater landscape took place.
Questa è una scansione tridimensionale delle profondità marine. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli scienziati scoprirono un canale sonoro profondo nell'Atlantico che consentiva al suono in bassa frequenza di viaggiare in lunghe distanze, il cosiddetto canale SOFAR. Questo canale sonoro era utilizzato dagli alleati per spiare i sottomarini nemici. Con la fine della Guerra Fredda La Marina americana consentì a scienziati civili un maggiore accesso agli equipaggiamenti del canale SOFAR per consentir loro di studiare i mammiferi marini e i loro vocalizzi. Le registrazioni idrofoniche in questo canale sonoro catturano effettivamente le fonti biologiche, militari, sismiche. Tutte queste fonti interferiscono le une con le altre. Per poter effettuare un'analisi esatta dell'attività militare sottomarina, i suoni degli animali furono filtrati, eliminati dalla registrazione. Oggi questi documenti bioacustici del periodo del dopoguerra sarebbero di un valore immenso, poiché documentano la vita degli oceani in un periodo precedente alla colonizzazione aggressiva sonora dell'ambiente sottomarino.
Although she is using Cold War technology, the aquanaut here has friendly intentions. She is a Sami marine biologist, an indigenous woman from the Insomniac territories of northern Norway, equipped with all kinds of hydrophones, parabolic mic, and instruments for acoustic reception, recording, and mixing. The high-tech instruments are put to good use for advancing the deep local knowledge of the natural world.
Benché stia usando una tecnologia da guerra fredda, qui l'acquanauta ha intenzioni pacifiche. Si tratta di una biologa marina di Sami, e cioè una donna indigena dalle terre insonni della Norvegia del Nord, equipaggiata con tutta una serie di idrofoni, di microfoni parabolici e strumenti per la ricezione acustica, registra e mixa i suoni. La strumentazione di alta tecnologia è messa al servizio della conoscenza più profonda del mondo naturale.
Acoustic Ocean explores the complex and fragile interactions between human and non-human agents. The video combines existing sound recordings made by marine biologists in various parts of the world in the 70s, creating a lively audiovisual space for communication featuring a wide repertoire of sounds.
Acoustic Ocean esplora le interazioni complesse e fragili fra agenti umani e non umani. Il video unisce e combina le registrazioni sonore fatte da biologi marini in varie parti del mondo, creando uno spazio audiovisivo di comunicazione che mette in scena un ampio repertorio di suoni.
Here you see her mixing the sounds coming in from underwater.
Sta mixando i suoni sottomarini.
So she merges with the environment and through her sensing techniques reveals a seafull intelligence and intention. Her gestures activate a human relationship with animals and other biological forces. She is a figure of nature culture, at once an indigenous woman wearing a traditional reindeer hood and a technologically equipped scientist in a deep sea diving suit. She is spreading out her lung sensors like outer organs, linking herself with the instruments and the organisms she examines. She is no scientific, there is no scientific separation that would detach her from her object of investigation.
Lei si cala nell'ambiente circostante e attraverso le sue tecniche rivela un mare pieno di intelligenza e di intenzioni. I suoi gesti attivano una relazione umana con gli animali e con le altre forze biologiche. È una figura di natura e cultura, al tempo stesso una donna indigena che indossa un cappuccio tradizionale di renna e anche una scienziata tecnologicamente ben equipaggiata che indossa una tuta da sommozzatrice. Allarga i suoi lunghi sensori come fossero organi esterni, collegandosi con gli strumenti e con gli organismi che prende in esame. Non vi è separazione scientifica che possa staccarla dall'oggetto della sua ricerca.
Aina millä vainan tien kukka jo. Vel ahku muisteletan pirra avaa siihen kouviin muuten. Tiä talki riutet. Ah arva ku ikaltesi arvit, talvet. Ja tiä arvi jiitnyo muhtakanala. Ja poaju i olletan jehkala, mille muhtakuulta. Ja outalko kiivällä taas, te mangalo pohjo, lehjo kärkään näällä kohta. Pohjo, kiipirikin viisot, kiire min suotsalenti ja mille tämän. Pohjo, tahal kudda, olles min almuka.
Sapete, è una cosa che vediamo da tanto tempo. Ce lo raccontava persino mia nonna. Quando era piccola, gli inverni erano rigidi, un clima che stava cambiando. La pioggia cadeva quando nessuno se l'aspettava. D'inverno la pioggia diventa ghiaccio sulla neve e la renna non riesce a scavare per arrivare al lichene là sotto. E così, prima che arrivi la primavera, molte renne muoiono di fame. La renna che sopravvive all'inverno è il nostro guardiano e noi siamo il suo guardiano. La renna è la fonte di vita della mia gente, di tutti noi.
There is a parallel between the aquanaut's scientific instruments and my artistic tools for sensing and recording the known human world. Acoustic ocean suggests that the indigenous scientist and the artist are both vitally important explorers and mediators of the contemporary understanding of our planetary ecosystems.
C'è un parallelismo fra gli strumenti scientifici dell'acquanauta e i miei strumenti artistici per sentire e registrare il mondo non umano. Acoustic Ocean lascia intendere che lo scienziato indigeno e l'artista sono entrambi fondamentali e importanti, esploratori e mediatori della comprensione contemporanea che possiamo avere dei nostri ecosistemi planetari.
These videos, I made an effort to connect minutely observed local ecologies and the dynamics of planetary climate systems on the same visual plane. Considering the mineral, molecular, and vegetal worlds as active agents of history and politics, these works offer space for imaginary alternative, non-anthropocentric relations to non-human life. All these considerations are also entailed a shift in the artistic attitude. Rather than an authorial voice of explanation, I'm increasingly taking in a sensitive position of listening and sensing. What is important in this form of conscious worlding practice is how we as artists, authors, and audiences are implicated in the process by which materiality and sociality is formed, and the various capacities to act and bring about change and rupture. Thank you.
Thank you. In tutti questi video ho tentato di connettermi con le ecologie osservate con minuzia e con le dinamiche dei sistemi planetari e climatici, mettendoli sullo stesso piano visivo. Considerando i mondi minerali, molecolari e vegetali come agenti attivi della storia e della politica, queste opere offrono uno spazio per immaginare relazioni, un mondo di relazioni alternativo e non antropocentrico rispetto alla vita non umana. Tutte queste considerazioni comportano anche un salto, un cambiamento nell'atteggiamento artistico. Sempre più sto prendendo una posizione di ascolto e del sentire piuttosto che scegliere la voce autorevole della spiegazione. Quello che importa in questa forma, in questa pratica cosciente di pensare il mondo, è come noi, artisti, autori e anche pubblico, come siamo implicati in questi processi attraverso i quali la materialità e anche la socialità è formata e quali sono le tante capacità di agire e di portare avanti il cambiamento e l'innovazione. Grazie.
Grazie.